Mater misericordie, ora pro nobis. Benvenuti a quanti partecipate ai sabati mariani in questa Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata. E un cordiale augurio di buon ascolto a coloro che ci seguono attraverso Radio Mater. È il secondo sabato di questa 38ª serie dedicata quest'anno a Maria, Madre di Misericordia, nel Giubileo straordinario della Misericordia, che si aprirà ufficialmente, diciamo dopodomani, il giorno 8 dicembre, con l'apertura della Porta Santa San Pietro da parte del Papa nostro Francesco. Accogliamo oggi con sincero fraterno affetto il nostro amico di sempre, fin dall'inizio dei sabati mariani, il padre Alberto Valentini, monfortano, professore di Sacra Scrittura per tanti anni alla Pontificia Università Gregoriana e tuttora anche professore alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum. Il padre Valentini è un biblista profondo da tutti conosciuto. I suoi studi si sono rivolti con preferenza ai Vangeli dell'infanzia di Gesù, con predilezione del Vangelo di Luca e con attenzione singolare al Cantico della Vergine, il Magnificat. E li ha molto pubblicato su Maria nella Sacra Scrittura. Ricordo, perché è un manuale, quello che ha composto una recente pubblicazione, Maria secondo le Scritture, bellissimo, frutto maturo di oltre 30 anni di ricerca e di insegnamento, valida documentazione della sua competenza e vastità di dottrina. Il padre Alberto ci tiene oggi, e non poteva essere che questo, nell'apertura dell'anno della misericordia, la conferenza sul tema Maria, icona della tenerezza di Dio alla luce del Magnificat. Grazie padre Alberto della tua amicizia e grazie di aver fatto della tua vita il programma di far conoscere, amare e servire la Vergine Maria. A te la parola.
Grazie. Parliamo sempre di misericordia, di tenerezza, di compassione, ma le parole sono un po' come le foglie degli alberi che si trasformano continuamente ed assumono accezioni diverse. È necessario quindi che cerchiamo anzitutto, alla luce della parola di Dio, il significato di misericordia, di tenerezza. Bisogna certo ripercorrere la linea filologico-semantica dei vari termini, cioè prendere il significato materiale dei termini, ma non fermarci ai concetti astratti, perché la storia biblica è una storia vivente e non si serve solitamente di concetti, ma privilegia i verbi che indicano le azioni. È da notare inoltre che la letteratura biblica, soprattutto l'Antico Testamento, non poggia appunto su concetti astratti, ma sulle azioni di Dio. E quando noi cerchiamo una definizione, loro ci raccontano una storia. Vogliamo vedere anzitutto allora la densità biblica del tema misericordia o tenerezza o compassione e altri significati simili. Avremo soprattutto due termini. Uno è il termine greco eleos, da cui viene anche eleison, e l'altro è il termine ebraico hesed. Vedremo che questi due termini hanno tutta una gamma di significati che non si possono imprigionare in un termine solo. Più vicino? Ah, non si sente abbastanza in fondo, eh? Quindi più vicino. Bene, bene. Di eleos, che è la traduzione greca normale di hesed, non si può dare una semplice traduzione, non è adeguato renderla con un termine solo, È da notare che non è possibile descrivere esattamente con una parola italiana l'ambito semantico di Eleos e Esed. Non si tratta solo di grazia, non è sufficiente il termine favore ed altri termini simili. Il termine Hesed è qualcosa che diventa sperimentabile in situazioni concrete. Vedete subito? Noi andiamo sempre all'intelletto, alla razionalità, qui si parte dalla vita. Può essere sperimentabile in situazioni concrete, ma oltrepassa la manifestazione singola e contiene un riferimento all'agente stesso. Cioè indica un'azione e indica anche il soggetto di questa azione, che normalmente è il Signore. Per quanto concerne il linguaggio religioso, lo Esed di Dio indica sempre il suo aiuto misericordioso e una tale accezione si esprime anche nella parola Eleos. Cioè qui è Dio che agisce. Non è qualcosa che concettualizziamo. In questi termini c'è l'azione misericordiosa di Dio. Questo termine, Eleos, è molto frequente nella traduzione dei 70, soprattutto riferito a Dio. Ricorre tantissime volte, ma quasi sempre riguarda Dio. Quindi è un termine eminentemente religioso. Riguarda anche le persone che sono misericordiose, ma soprattutto riguarda Dio. Nel Nuovo Testamento lo stesso è presente per lo più per indicare la bontà divina e di meno quella umana. Già da questa proporzione di usi, o meglio sproporzione, appare con chiarezza il significato teologico di questo termine. La maggior parte delle ricorrenze di questo termine ha dunque Dio per soggetto. Lui è grande nell'amore, nella tenerezza, nella bontà. Questo è uno dei modi più significativi per parlare di Dio. Ecco, noi siamo abituati sempre a dire, ma che cos'è? Che cos'è? Qual è la definizione? Una volta si usava sempre la definizione di tutto. Questo vuol dire impoverire e astrarre dalla realtà. La concezione biblica è vitalistica, è concreta, è inserita nella storia. Il Nuovo Testamento esprime tutta la ricchezza del testo ebraico, in particolare nei cantici di Luca, che sono più antichi e conservano un legame più stretto con la poesia dell'Antico Testamento. Questo termine non indica quindi una qualità di Dio, ma il suo comportamento, il suo benevolo e fedele agire salvifico. La bontà di Dio misericordiosa si manifesta dunque nelle sue azioni, nella storia del popolo dell'Alleanza, in particolare in tre momenti decisivi. Quali sono i momenti decisivi? Anzitutto, la liberazione dall'Egitto, che è visto come un atto di tenerezza di Dio che agisce per il suo amore. C'è poi una nuova liberazione e il ritorno dall'esilio. Anche questo è cantato come espressione della tenerezza di Dio. E poi c'è la liberazione futura, la liberazione messianica avvenuta in Cristo e anche l'ultima liberazione, quella escatologica, sono messi sotto la categoria di tenerezza di Dio. Il Signore interviene per il suo amore. Allora, tra lo Hesed di Dio e i suoi prodigi si dà un legame particolare, come appare in maniera singolare ma esemplare nel grande Hallel, che è il Salmo 135-134, dove si dice che c'è un basso ostinato. Il basso ostinato è una ripetizione costante. Per ogni azione di Dio si ripete perché eterno è il suo amore, perché eterna è la sua misericordia, perché eterna è la sua tenerezza. Per ogni azione di Dio c'è questo ritornello. Questo ci dice che le sue azioni sono mosse da questo Eleos o Esed. È l'amore di Dio che spinge ad agire. Il ritorno dall'esilio viene presentato ugualmente quale atto della bontà misericordiosa di Dio, come risulta da testi profetici e del Deuteronomio. Ce n'è una serie in cui si parla del Signore che libererà nella sua tenerezza per amore del suo nome. Soprattutto il Deutero Isaia, la seconda parte del libro di Isaia, presenta una specie di epopea del futuro ritorno in Sion e riprende con insistenza questo motivo: il Signore avrà pietà di Giacobbe, si sceglierà ancora Israele, ristabilirà il suo paese. Nella letteratura biblica e giudaica posteriore, l'eleos assume significati diversi e diventa un termine opposto all'ira. Negli ultimi tempi si dice che ci sarà l'ira, ma ci sarà soprattutto la tenerezza di Dio, l'essere di Dio, che si manifesterà in pienezza. Nel Nuovo Testamento il termine eleos ricorre con particolare frequenza, come si è detto, nei cantici lucani. L'abbiamo due volte nel Magnificat e due volte nel Benedictus. In questi salmi l'eleos presenta il suo significato originario, quello di fedeltà, che naturalmente, essendo divina, è fedeltà benigna e salvifica. Sotto il vocabolario e i motivi antichi si cela però la novità della pienezza dei tempi e delle promesse compiute. Si noti che tutti i canti, fino alla vigilia del Nuovo Testamento, hanno i verbi sempre al futuro, perché sono un'implorazione, un'invocazione, un'attesa spesso spasmodica della salvezza. Appena giunge la salvezza, tutti i canti hanno i verbi al passato. È tutto il Magnificat ai verbi al passato, il Benedictus lo stesso, il Nunc Dimittis, perché la salvezza si è compiuta e la tenerezza di Dio ha realizzato i progetti divini. Su questo sfondo, quindi, di tenerezza da parte di Dio, proviamo a vedere la figura di Maria e poi la vedremo nel Magnificat. Maria come icona e trasparenza della tenerezza di Dio. Maria è icona e trasparenza in quanto il suo canto e la sua stessa vita ne sono singolare testimonianza, cioè non potrebbe cantare se non avesse sperimentato. Ella canta l'eleos di Dio perché ne ha sperimentato concretamente in maniera straordinaria l'efficacia. Maria è l'oggetto della tenerezza di Dio, della sua charis, che è la grazia, la benevolenza. Il primo saluto che le viene rivolto è che charitomene. Questo titolo rivela in qualche modo la sua nuova identità. Voi sapete che il Signore, quando si rivolgeva a un profeta, si rivolgeva a un liberatore, a un servo, di solito cambiava il nome. Il nome di Maria, il primo nome che qui riceve, è quello di che charitomene. E questo titolo, che è la sua nuova identità, è il nome che il Signore le ha conferito insieme con la missione di madre del Messia Davidico e dello stesso Figlio di Dio. Dobbiamo fare una riflessione su questo titolo che qualifica ormai Maria. È un po' complesso, anche perché ci sono due spiegazioni fondamentali. Una è quella cattolica, che insiste sull'opera, sulla trasformazione di Maria, noi diciamo grazia plena. E c'è la visione dei fratelli della Riforma che insistono sull'azione di Dio. Vediamo. Anche se è difficile dare una traduzione adeguata di che charitomene e da tutti condivisa, non c'è dubbio che questo titolo è non solo il primo rivolto alla Vergine di Nazaret, ma anche un appellativo di fondamentale importanza. Siamo infatti di fronte a un participio perfetto passivo, una forma verbale che suggerisce alcune importanti osservazioni che riguardano la persona destinataria di questo titolo. Vediamoli. Anzitutto bisogna notare che il verbo è il verbo charito. Tutti i verbi che finiscono in o sono dei verbi causativi, cioè io faccio diventare. Quando c'è questo verbo c'è una trasformazione nella persona che è oggetto del verbo. E una serie di verbi con desinenzi no chiamati causativi in quanto indicano un'azione che trasforma in qualche modo l'oggetto. Ora, se si tiene presente che la radice di questo verbo è charis, quindi la benevolenza che trasforma la persona, vale a dire la grazia, ne segue che la persona a cui si riferisce ha subito l'influsso, cioè è stata trasformata dalla grazia di Dio. Questo verbo ricorre solo due volte nel Nuovo Testamento, qui e nella lettera agli Efesini, Efesini 1:6, ci ha beneficati con la sua grazia, in cui Maria, che per prima in maniera unica ha sperimentato la potenza della grazia di Dio, è l'oggetto di quelle parole. L'umile Vergine di Nazaret è stata, per così dire, plasmata e resa nuova creatura, come afferma il Concilio, citando diversi padri della Chiesa, in virtù della sua straordinaria missione. Anche questo indubbiamente giustifica l'invito alla gioia contenuta nel Kaire col quale inizia il messaggio dell'angelo. L'angelo comincia con le parole Kaire che haritomene o curios metasu, cioè gioisci tu che sei plasmata dalla grazia di Dio perché il Signore è con te. La seconda osservazione da fare circa questo termine è che il tempo perfetto ha come caratteristica di presentare un'azione avvenuta in passato, ma la cui efficacia continua nel presente. In questa luce il titolo che haritomene indica una trasformazione già avvenuta, ma che in qualche modo rimane sempre attuale. Maria, la persona rinnovata dalla grazia di Dio, è tale rimane, quale segno indefettibile della potenza dell'amore di Dio. C'è da aggiungere ancora una riflessione. Il titolo che haritomene è un participio, una forma verbale che presenta tre significati. Da una parte ha la forza e il dinamismo del verbo, dall'altro ha la qualifica che riguarda la persona e d'altra parte indica anche la persona in azione. Per capire questo pensate alla parola cantante. Cantante è un verbo. Cantante diventa anche un qualificativo, un aggettivo e diventa anche un termine, un sostantivo. Vediamo allora. Trattandosi poi di una forma passiva, tutta l'azione del verbo e il merito della qualità attribuita alla persona non deriva da essa stessa, ma unicamente dall'iniziativa di Dio e dall'opera del suo Spirito. Maria, dunque, la che haritomene, trasformata dalla charis di Dio per essere la madre del Messia, figlio di Dio, generato per opera dello Spirito. L'azione di Dio in Maria, piuttosto misteriosa nel racconto dell'Annunciazione, viene proclamata a chiare lettere con voce ispirata da Elisabetta nella Visitazione. Elisabetta grida e fa conoscere a tutti quanto è avvenuto nell'Annunciazione. In risposta alle sue parole e sulla base delle grandi cose in lei compiute dal Signore, Maria intona il suo canto, che costituisce una solenne proclamazione delle azioni salvifiche di Dio e della sua misericordia. Questo canto è una celebrazione delle azioni di Dio, è un canto pieno di dinamismo, non ha nulla di astratto. Vediamo allora adesso il Magnificat come canto della misericordia di Dio. In questo modo accostiamo il Magnificat. Il canto di Maria è una reazione, risposta alle parole di Elisabetta, ma più ancora è reazione agli eventi, alle grandi cose operate in lei dall'Onnipotente. Solo chi le ha vissute ed accolte nella fede è in grado di cantare. Si pensi ai tanti salmi e inni dell'Antico Testamento, alla base dei quali c'è sempre un'esperienza umana e spirituale concreta. Se volessimo essere rigorosi, dovremmo dire che la preghiera, e a più forte ragione il canto, non possono essere comandati. Un canto non può essere imposto. Se una persona non ha visto, se non è stata coinvolta in un evento, non può cantare e neppure pregare. Ma bisogna dire inversamente che il canto non può essere impedito. Chi ha vissuto una situazione particolare, chi è stato spettatore o protagonista di esperienze che hanno segnato profondamente la sua vita, non può tacere, non può non gridare di gioia per la salvezza o di dolore per la sventura. Voi sapete che tutti i salmi sono messi sotto due categorie. Sono due parole tedesche che li qualificano, sono flehen und loben, che sarebbe gemere e lodare. Tutta la vita umana si riassume in questa dicotomia tra il gemito e la lode, tra la sofferenza e il canto. Maria, icona e trasparenza della tenerezza di Dio, proprio perché raggiunta e trasformata dall'eleos divino, celebra Dio suo Salvatore. Ella, come un giorno gli apostoli, non può tacere quanto ha visto e udito, quel che il Signore ha operato nella sua esistenza, il Magnificat e la sua splendida testimonianza. Gli eventi di cui Maria è testimone riguardano non solo la sua persona, ma tutto il popolo. La salvezza di Dio, anche quando è personale, coinvolge sempre in maniera più o meno diretta la comunità di cui l'orante fa parte. Nel caso del Magnificat, la dimensione comunitaria è evidente, al punto che la Vergine si presenta quale portavoce del suo popolo. La sua esperienza si intreccia e si confonde con quella di Israele e con quella della comunità neotestamentaria, che in lei trovano il punto d'incontro. In altre parole, Maria canta a nome di tutta la comunità. Le parole di Maria sono le parole della comunità di Luca. Lei esprime i sentimenti e il contenuto di questa comunità nella quale si celebrava la salvezza di Dio e si ringraziava il Signore per quello che aveva operato in Maria. D'ora in poi tutte le generazioni mi proclameranno beata. Il Magnificat è canto comunitario, è intonato da Maria come fecero Miriam la notte della liberazione e Giuditta dopo la vittoria, perché tutti lo ripetano con lei. Notate che sia Giuditta la notte di Pasqua, sia Giuditta la notte della liberazione, sia Miriam la notte di Pasqua, non hanno cantato da sole. Hanno invitato tutto il popolo a unirsi a lei, a loro in questo caso, dicendo adesso cantate con me. E tutto il popolo in coro, seguendo sia Miriam sia Giuditta, sono andati in processione a rendere grazie al Signore. Allora il Magnificat canto comunitario, come quello di Miriam, che è quello fondamentale della notte di Pasqua, voglio cantare in onore del Signore perché ammirabilmente trionfato ha gettato in mare cavallo e cavaliere, e quello di Giuditta dopo la vittoria. Tutti lo devono ripetere con queste persone. La Vergine di Nazareth celebra il Signore ricordando le sue grandi opere di salvezza e inneggiando all'Eterno suo amore. La vicenda personale di Maria è paradigmatica per l'intera comunità. Anzi, la sua esperienza, retrospettivamente, altro non fa che riproporre e portare a compimento, in contesto messianico, gli interventi salvifici e i canti della storia di Israele. Qui c'è un vertice in cui si riassumono i canti di liberazione. Fuori di tale contesto, il Magnificat, composto quasi interamente di allusioni, di echi, di accenti dell'Antico Testamento, non sarebbe in alcun modo comprensibile. In chiave prospettica, però, il Magnificat celebra la vittoria di Dio in Cristo. Quindi i materiali sono antichi, ma il canto celebra la vittoria di Dio nel Salvatore. Il suo intervento escatologico che inaugura la salvezza definitiva. Il canto di Maria celebra le grandi opere compiute dal Signore nell'esodo pasquale di Cristo e l'eterna misericordia che con tale intervento in Cristo ha manifestato ad Abramo e alla sua discendenza tutto il suo amore. Nel Magnificat c'è dunque la memoria della salvezza antica, la proclamazione degli eventi nuovi realizzati in Cristo e la profezia della ricapitolazione futura. Trattandosi però di un canto formato quasi interamente con materiale vetero-testamentario, insisterò sui legami con la storia e le attese di Israele, di cui si celebra finalmente il compimento. Qui si parla di povertà, il termine greco è tapeinosis. La tapeinosis di Maria di Nazareth, la sua condizione di piccolezza, povertà, sofferenza, è pertanto da leggere sullo sfondo della storia di Israele, in particolare del capitolo terzo dell'Esodo, in cui sono presenti espressioni molto simili. Il Signore dice, rivolto a Mosè che vuole inviare come liberatore, «Ho osservato la tapeinosis del mio popolo in Egitto, ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti, conosco infatti le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo». La tapeinosis di Maria, su questo sfondo, è l'eco della condizione di povertà e oppressione di tutto il suo popolo. Le grandi cose compiute in lei sono le gesta operate dal Signore a favore di tutta la comunità dell'Alleanza, di cui ella è espressione privilegiata. Il canto di Maria, ben vedere, è un tessuto di testi biblici. Ci sono decine e decine e decine di testi sullo sfondo. È un ricamo, qualcosa che impressiona, addirittura c'è una sintesi della storia della salvezza, un'antologia di passi tanto numerosi e significativi, dice un autore, quant'è la sensibilità di chi li legge. Quindi vi si potrebbero scoprire tanti contatti che a prima vista non appaiono. Come l'antica Miriam, Maria intona il canto del passaggio del mare, in cui il popolo, sottratto definitivamente all'oppressione del faraone, approda alle sponde della libertà. Il primo canto, almeno nel suo nucleo originario, è proprio questo della notte di Pasqua, che si trova in Esodo 15. E qual è l'ultimo canto di Apocalisse? In Apocalisse 15. I redenti del Signore canteranno quel canto della notte di Pasqua. Si dice, canteranno il cantico di Mosè, servo del Signore, e diranno, grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente, giusto e verace le tue vie, ore delle genti, chi non temerà il tuo nome, chi non ti glorificherà, Signore. Vedete che tutta la storia biblica si muove tra quella liberazione e la liberazione scatologica. E come nella prima liberazione c'è stato quel canto, così alla fine ci sarà ancora quel canto, ma il medesimo canto risuona nella pienezza dei tempi sulle labbra di Maria, che celebra tutta la storia salvifica. Come Deborah, oltre che come Miriam, Maria celebra la grandiosa vittoria sulle forze di potenti nemici, soprattutto come Giuditta, la Giudea, che incarna il popolo di Dio. Ella ottiene da Dio la salvezza di tutto il popolo e diventa oggetto di una lode senza fine da parte della comunità, liberata grazie alla sua fede e alla sua azione. Ricordiamo che la visitazione è stata quasi fotocopiata, perlomeno è stata scritta avendo davanti i capitoli da 13 a 16 di Giuditta. Tutto quello che si dice a Maria lì era stato detto a Giuditta. Tutti si congratulano con lei, dicono benedetta te e benedetto il Signore che ti ha dato la forza. E poi si avvicendano dai capi del popolo, le singole persone, addirittura uno straniero va a cantare per Giuditta e si dice tu sei la gloria di Israele. Ecco qui l'Immacolata, prende da lì. E dopo tutti questi elogi, Giuditta intona il suo canto. Quindi Luca ha saputo rileggere tutto l'Antico Testamento per mettere tutti questi canti di liberazione sulle labbra di Maria. Il Magnificat è un canto eminentemente di liberazione. Non è un canto natalizio. Pensate che Maria lì era vicina un po' alla nascita di Gesù. Non c'è nessun accenno a Gesù. c'è solo la liberazione, addirittura la sconfitta dei nemici. È un canto marziale, un canto che celebra la vittoria di Dio. Maria si colloca dunque al vertice della schiera di celebri e umili donne che hanno segnato la storia di liberazione del popolo di Dio e ne sono divenute eccezionali testimoni. Alcune di esse, ripeto, in particolare Miriam, sorella di Mosè, il liberatore. Su questo c'è stato uno studio importante di uno specialista consumato in questa letteratura, il padre Ledeo, che ha scritto «Miriam, sorella di Mosè, il liberatore, Maria, madre di Cristo, il Redentore». Lo stesso canto. E queste persone diventano oggetto di una lode senza fine da parte della comunità. Qui si spiega perché nel Magnificat c'è «D'ora in poi tutti mi proclameranno beata». Liberata la comunità grazie alla sua fede e alla sua azione. Per la fede e l'azione di queste donne viene liberato tutto il popolo. Queste persone, queste donne, sono divenute portavoce e corifee di tutto il popolo. Infatti non cantano da sole, ma introducono e guidano canti e danze di vittoria, nei quali coinvolgono donne, uomini in armi addirittura, l'intera comunità per celebrare le grandi opere compiute dal Dio di Israele. Su questo sfondo e in questa luce, come indicato dallo stesso Luca, e difatti la visitazione ci orienta verso di questo, sono da comprendere la figura e il canto della Vergine. Il fatto che l'Evangelista abbia letto l'episodio della visitazione e del canto del Magnificat sullo sfondo dell'accoglienza riservata a Giuditta, la Giudea, delle lodi a lei rivolte e del canto corale da lei intonato, ci fa comprendere che per Luca Maria di Nazareth è una figura di sintesi che incarna diversi personaggi e l'intera comunità dell'Alleanza. Abbiamo parlato di donne. Un'estrapolazione. Il rapporto più diretto di Maria è con Abramo. Abramo è annuncio, vago annuncio di Maria. Ad Abramo è stata fatta la promessa, a Maria è stata fatta la promessa. Un figlio che porta la benedizione, che porta la benedizione. Ad Abramo è stato chiesto il sacrificio del figlio risparmiato, a Maria è stato chiesto il sacrificio del figlio. Abramo è beato per aver creduto, Maria è beata per aver creduto. E ad Abramo, dice un testo rabbinico del X secolo dopo Cristo, dice così: per la fede di Abramo il Signore gli ha giurato, tu non dovrai più nemmeno pregarmi, perché quando i tuoi figli saranno in difficoltà, io sono obbligato a intervenire senza che tu mi preghi, perché l'ho promesso ad Abramo. Se applichiamo a Maria tutto questo, vedrete come i testi esplodono. E lì il popolo, al passaggio del mare, spaventato perché davanti c'era il mare e di dietro c'era l'esercito egiziano, gridò al Signore, dice il testo di Esodo 14, e subito risponde il Signore: perché mi invochi? E il commento del rabbino dice: non dovete invocarlo, perché lui l'ha promesso, e tutte le volte che sarete in difficoltà è lui che deve intervenire, l'ha promesso ad Abramo e si è impegnato con lui. Proviamo ad applicare a Maria tutto questo. E sempre uscendo un po' dal testo, la gloria più grande per gli ebrei è di essere chiamati figli di Abramo. Se ricordate, nel capitolo 8 di San Giovanni c'è tutta una polemica tra Gesù e coloro, li chiama giudei, ma il termine ha vari significati, i quali si difendevano da Gesù dicendo: noi siamo figli di Abramo. Gesù risponde in maniera pesante, dicendo che siete figli di Satana. Dice. Comunque si vantavano di essere figli di Abramo, la loro gloria è essere figli di Abramo. La gloria del Nuovo Testamento, di tutti noi, è di essere figli di Maria. Ma non possiamo usare questo linguaggio, perché ci direbbero: ma chi siete, a quale istituto appartenete? Vedete? E questo è terribile. Aver reso questa figura così lontana da quello che è. Pensate che nel primo canone romano si parla ancora di Abramo, padre nostro nella fede. A più forte ragione, con entusiasmo, dovremmo dire Maria, madre nostra nella fede. Però questi discorsi diventano difficili, proprio perché si abbandona la radice santa delle scritture. La gloria di un credente è di essere figlia di Maria, di essere figlio di Maria. Ma ripeto, le parole sono come le foglie degli alberi, cambiano senso. Pensate a cosa significa elemosina. Elemosina sarebbe il gesto più bello, è la tenerezza del cuore che si curva su una persona. Cos'è diventato? Quasi un oltraggio. Pensate alla parola predica, cosa dovrebbe essere? Dovrebbe essere commento vitale delle scritture. E così potremmo avere tanti altri termini che hanno perso il loro smalto e significato originario. In Sicilia c'è un santuario con una bella icona di Maria e si chiama il Santuario della Madonna della Limosina. Sono passato lì una volta e ho detto: ma che cos'è questo titolo? È la Eleosyne, della tenerezza. Per dire, vedete come le parole, e con le parole anche, non solo i concetti, ma la realtà, perdono della loro densità. Ma rigorosamente noi dovremmo dire che la gloria di un credente è di essere figlio di Maria, più ancora che per un ebreo essere figlio di Abramo. Ma non siamo più in grado di usare questo linguaggio, e questo è triste, perché hanno prevalso forse nelle forme devozionali o altri aspetti così, ma siamo stati defraudati di un titolo che è la nostra identità. Per Luca Maria è anche immagine del credente neotestamentario, del discepolo del Signore e della stessa comunità di cui è portavoce e rappresentante. Ella si colloca dunque al vertice di Israele di cui è punto di arrivo e all'inizio della comunità del Nuovo Testamento, della Chiesa di cui è figura e ideale principio. Ella storicamente e teologicamente fa da ponte, da trait d'union tra Israele e la Chiesa. Queste cose erano tutte riconosciute dai padri della Chiesa. Addirittura un autore del 1000 dice che in Maria c'è il compimento della sinagoga. La sinagoga indica Israele, tutto Israele si concentra in questa figura. E c'è l'inizio della Santa Chiesa. Lì si incontrano Israele e la Chiesa. Israele diventa Chiesa nella persona di Maria. Il canto della Vergine, nonostante i materiali veterotestamentari e tradizionali di cui si compone, si presenta tuttavia come canto nuovo. Non è un brano giudaico, ma cristiano. Notiamo anzitutto che nel Magnificat tutti i verbi, eccetto i primi due che costituiscono l'intestazione e preludio e l'eccezionale futuro mi proclameranno beata, sono tutti al passato aoristo, a testimonianza inequivocabile di una salvezza ormai compiuta. Ogni tanto ci si domanda: il Magnificat è un canto mariano o teologico? È più teologico che mariano. Pensate che Maria non è mai nominata in questo canto. Il soggetto di tutti i verbi, di 9 verbi, è sempre il Signore. E quando non è soggetto, il Signore è oggetto. Questo canto è eminentemente teologico. Allora si capisce bene l'espressione di Montfort che dice: tutte le volte che tu dici Maria, l'eco risponde Dio. Gloria al Signore, perché lei è l'eco di Dio. Per cui ogni elogio rivolto a Maria si trasforma in atto di lode, di glorificazione e di adorazione di Dio, proprio perché lei è l'eco di Dio. Lo ripeto, Il Magnificat è un canto teologico, si parla sempre di Dio e Maria sta nella penombra, non dice nemmeno io, ma usa il mio spirito, la mia anima, che è un modo quasi per scomparire, però è un modo più intenso, mentre io sarebbe quasi violento, dire il mio spirito, la mia vita, vuol dire che tutto il suo essere diventa una lode di Dio. Ma ricordiamo sempre questo, che celebrare Maria è il modo più concreto per celebrare il Signore. Tutti i verbi dunque sono al passato, perché gli eventi sono compiuti. E tutti i verbi, eccetto i primi due, in cui Dio è oggetto, tutti i verbi hanno Dio per soggetto. Cristo, infatti, nel suo mistero pasquale, ha realizzato tutte le attese di salvezza del suo popolo. E con la salvezza ormai presente è esplosa la festa della comunità messianica finalmente liberata. La differenza dagli angosciosi lamenti dalle suppliche accorate dei salmi contemporanei della letteratura biblica e in particolare dei canti di Qumran, i quali sono pieni di angoscia, con i verbi rivolti al futuro, atteso come radicalmente diverso che Dio finalmente avrebbe instaurato, è troppo evidente. In altre parole, questi canti, anche contemporanei, o appena più antichi, del Magnificat, del Benedictus e anche del Nunc Dimittis, sono canti pieni di tristezza, pieni di attesa e sono rivolti tutti al futuro. I canti del Nuovo Testamento sono al passato e sono pervasi di una gioia incontenibile. È pur vero che con la venuta di Cristo e con la sua salvezza permangono nel mondo, nel periodo del già e non ancora, voi sapete che il tempo della Chiesa è chiamato il tempo del già e non ancora, perché già c'è la salvezza ma non è ancora definitiva né piena, permangono ancora violenza, dolore e morte, ma ormai le forze del male sono irrevocabilmente sconfitte, il loro futuro è segnato, non hanno più l'ultima parola, che è stata già pronunciata dal Signore in maniera definitiva. Il passato dei verbi del Magnificat, come spesso nella scrittura, hanno anche un senso futuro. Nella Bibbia il passato ha anche un senso futuro. Quindi, mentre parlano di compimento, annunciano già la liberazione escatologica definitiva. Questi verbi, mentre proclamano cose avvenute, annunciano anche la liberazione definitiva che sarà realizzata in futuro. Grazie agli eventi compiuti, il futuro è ipotecato in chiave di salvezza. E questo giustifica la gioia e il canto, nonostante le tribolazioni del tempo presente. Abbiamo ripetuto pochi giorni fa le parole di Agostino, canta e cammina. E Agostino dice, canta perché in mezzo alle tribolazioni tu possa avere la forza di continuare, no? Il Magnificat in passato è stato diviso nei modi più vari, la struttura è stata fatta in tanti modi. Oggi, nonostante le differenze su alcuni punti, gli autori si accordano generalmente nel dividerlo in due grandi parti. La prima parte comprende i versetti 46-50 e si conclude con le parole «E il suo eleos e la sua misericordia di generazione in generazione per quelli che lo temono». La seconda parte termina con un'espressione simile e parallela, ricordandosi dell'eterna misericordia verso Abramo e la sua discendenza. Allora, abbiamo due conclusioni della prima parte e la conclusione finale che parlano di misericordia di generazione in generazione oppure di misericordia eterna. La misericordia dunque costituisce il centro e il vertice del Magnificat, anzi il punto verso il quale tendono la prima e la seconda parte. Tutto quello che abbiamo detto sull'Esed, sull'Eleos, sulla misericordia, qui è concentrato. Il Magnificat manifesta l'autentico volto di Dio qualificato da un eterno eleos, come testimonia tutta la storia salvifica che in Cristo ha conseguito la sua pienezza. Il canto della Vergine non offre definizione di Dio, non dà nessuna definizione di Dio. Eppure il padre Jacques Dupont, grandissimo esegeta, il quale oltre tutte le sue opere ha dedicato un lungo studio al Magnificat, dice alla fine: adesso il mio compito è finito, passo la parola a un collega teologo perché riscriva tutta la teologia alla luce del Magnificat, perché qui c'è il volto di Dio che emerge dalle azioni di Dio. Il canto della Vergine non offre definizione di Dio, ma manifesta le opere, l'incessante azione liberatrice. Maria magnifica il Signore e tutto il suo essere esulta di gioia in Dio a motivo della salvezza, la quale si concretizza in molteplici gesti di misericordia. E lì c'è tutto un elenco di queste opere di misericordia da parte di Dio. Dalle azioni di Dio siamo invitati a risalire al suo volto, alla sua identità. Maria non procede per affermazioni astratte, ella non è teologa né tantomeno filosofa, ma destinataria e testimone delle grandi opere di Dio. Ella ha visto, ha udito, ha toccato e non può tacere quanto ha sperimentato, che in fondo l'esperienza di tutto il suo popolo. Maria celebra la misericordia di Dio perché ne è stata gratificata in maniera diretta e personale. Il percorso non è deduttivo, non c'è un'affermazione e poi si traggono le conseguenze, ma decisamente induttivo. Partendo dall'esperienza si giunge alle affermazioni. Dalle azioni di Dio si passa alla rivelazione del suo volto. Si tratta di un itinerario esistenziale, di un'ermeneutica piena di concretezza e di indubbia efficacia, della quale ognuno può fare esperienza e divenire testimone. E questa è la logica del Magnificat. Dall'esperienza di una misericordia infinita scaturisce un canto senza fine a Dio. Il ringraziamento al Signore nella scrittura si esprime volentieri mediante la memoria delle sue opere. In ebraico di solito non si dice grazie, si ricordano tutte le cose che il Signore ha fatto per me. E questo è importantissimo, è molto più forte, più decisivo che dire una parola grazie, quello di ricordare tutto quello che tu hai fatto per me. Il ringraziamento è questo. Quindi il ringraziamento al Signore nella scrittura si esprime volentieri mediante la memoria delle sue opere. Cantando la misericordia divina, Maria rivisita l'intera storia del suo popolo, interpretandola alla luce dell'evento Cristo, nel quale la misericordia di Dio ha attinto pienezza e definitività. Quando si commenta il Magnificat, la conclusione sarebbe questa: chiedere a ognuno di scrivere il proprio Magnificat e di farlo piuttosto lungo, come il grande Hallel. Tutta la vita deve essere messa sotto il segno, perché eterna è la sua misericordia, perché eterna è la sua misericordia. Maria ha fatto questo, non ha fatto che ricordare tutto quello, anche se non ha espresso ogni particolare, che il Signore ha fatto per lei. E ad ogni versetto del Magnificat si potrebbe ripetere, sarebbe giustissimo dire: perché eterna è la sua misericordia, perché eterna è la sua misericordia. Ognuno di noi impari questa lezione di Maria e del Magnificat e faccia altrettanto. Vi chiedo scusa per un po' di tecnicità, ecco, di quello che abbiamo detto, che ha richiesto un po' di attenzione, però l'attenzione è sempre ripagata, spero. Grazie.
Ringraziamo veramente dal profondo del cuore il padre Valentini per questa sua lezione magistrale. Naturalmente non tutto sarà possibile, me lo diceva in principio, faccio forse troppo tecnicamente una esposizione, ma alla base della tecnica, e senza la quale non ci può essere nessuna vera interpretazione, c'è tutto quanto un monte di studio, di approfondimenti, di paralleli che noi forse non siamo abituati a far nostri, e per ciò che sentiamo, per così dire, così impellenti e provocatori. Il Magnificat, visto nella sua possiamo chiamare globalità, è veramente il canto della Chiesa, di Israele e di ciascuno di noi, perché è il canto di Maria. Vorrei aggiungere subito, perché l'altra volta, sabato scorso, non è stato chiaro, vorrei aggiungere subito dove potete trovare il testo, perché questo è un testo che va rimeditato. Lo trovate nel nostro, già ci ha dato già il testo Padre Valentini, e lo ringraziamo veramente e profondamente della sua disponibilità. Il testo lo trovate nel nostro sito culturamariana.com, culturamariana.com, nella finestra attività, finestra attività, la finestrella, no? Attività, e dentro trovate Sabati Mariani. Sì, Cultura Mariana, no, non esiste chiocciola, questo è il sito, culturamariana.com, finestra attività, Sabati Mariani, perché questo è un testo da meditare, da riapprofondire, carico di significati, ho detto di provocazioni, di più, di impulsi per una ulteriore nostra, non soltanto conoscenza, ma autentico approfondimento e del testo del Magnificat e della figura di Maria che lo canta e della misericordia di Dio che emerge da tutto il cantico. Scusate la parentesi, ma è doverosa, perché così possiamo e riascoltare la conferenza e ritrovare il testo che ne è alla base. Qualche vostra domanda? Non è facile, eh? La conclusione è molto più semplice, quella che hai fatto, cioè tutta la nostra vita potrebbe essere un canto del Magnificat, cosa che dice la liturgia, fare della nostra vita un perenne rendimento di grazie. E quindi un Magnificat continuato, ma con l'accento messo alla fine, perché eterna è la sua misericordia.
Volevo solo dirle questa, lei ha detto che è più un canto teologico che mariano, no? E lì per lì mi è sembrato quasi una contraddizione, perché certamente quello che partiva dal cuore di Maria non era teologia, era un sentimento di gratitudine, di amore, diciamo, lei prima diceva non ci possono essere concetti astratti della misericordia. Per lei era una misericordia concreta, perché il Signore aveva operato grandi cose in lei. Ma non so se ho completamente afferrato il pensiero. Grazie.
Dicendo teologico, intendevo dire che l'oggetto di questo canto, il protagonista di questo canto, è il Signore. Come Elisabetta ha reso omaggio a Maria, Maria rende omaggio al Signore. In questo senso teologico sì, intendevo dire chi è il protagonista di questo canto. È tutto il Signore. Veramente fa impressione, perché i verbi sono il dinamismo, soprattutto della poesia e dei canti. I primi due verbi hanno Dio per oggetto e tutti gli altri ce l'hanno per soggetto. E si sa che il soggetto e l'oggetto sono sempre i protagonisti. Quindi... E questa è la bellezza, che Maria è interessata a celebrare il Signore, celebrare il Signore. Questo ci invita davvero a orientare la spiritualità mariana, che deve essere la spiritualità cristologica, trinitaria, un po' come ci ha insegnato Paolo VI nella Marialis Cultus, vedete? Paolo VI parla del Magnificat e dice che il canto è dei tempi nuovi, ma anche il canto è antico. Nel Magnificat i due testamenti si incontrano, nella Marialis Cultus si dice così, presentì Abramo presentì la gioia di Cristo e la Chiesa canta.
Lo diceva già anche Sant'Ireneo.
Certo.
Che Maria cantando il Magnificat si fa portavoce di Israele e anticipa profeticamente la Chiesa di Cristo. Quindi è stata una consonanza universale della nostra tradizione ecclesiale. L'interpretazione del Magnificat come canto, come l'hai sottolineato, comunitario, che rappresenta nel singolo la realtà di tutti, sia quella passata, sia quella presente in atto e sia quella che deve ancora avvenire, il compimento escatologico della salvezza.
Il problema che è interessantissimo, perché lo canta Maria? E questo è il problema, vedete? Vuol dire che in lei si concentra la comunità del Nuovo Testamento. Lei è portavoce. E il nostro torto è di staccare Maria dalla Chiesa o la Chiesa da Maria. Se la vediamo nella comunità della Chiesa, tutti i testi possono essere mariani, perché tutti i testi parlano di noi e quindi parlano in maniera privilegiata di lei. Questa è dottrina antichissima dei padri, che tutto quello che nelle Divine Scritture si riferisce in maniera generale alla Chiesa deve essere letto in maniera speciale per Maria, e tutto quello che è detto nella Scrittura in maniera speciale per Maria deve essere applicato alla Chiesa, e tutto quello che è detto in maniera speciale di Maria e in maniera generale della Chiesa deve essere applicato ad ogni credente. E questa è la logica. Dürrubach ha scritto delle cose magnifiche su questo, no? E poi cita tra l'altro Paul Claudel, il quale dice: non sono mai riuscito a staccare Maria dalla Chiesa, non ho mai potuto immaginare che fossero divise Maria e la Chiesa, un'unica persona, una mistica persona.
Abbiamo allora ascoltato una lezione veramente esegetica. Siamo entrati nel contesto vivo dell'anno della misericordia. Che cosa canteremo nell'anno della misericordia? Il passato, per vivere il presente e aprirci a un futuro migliore, no? Sarà così anche l'anno della misericordia, ma non si può dissociare il passato. È una misericordia in atto, non da Abramo soltanto, ma da Adamo. Una misericordia in atto per tutte le generazioni, su chiunque veramente teme, ama e cerca il Signore.